Grazie a Dio per questa salvezza che Egli ci ha donato in Gesù. Vorrei condividere con voi stamattina, fratelli, un testo nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3. Leggo dal verso 1 fino al verso 14, una lettura che vuole dare vita a qualche semplice riflessione quest'oggi, affinché il Signore possa incoraggiarci, parlarci, rivelarci la sua volontà, farci conoscere meglio i suoi pensieri, un'occasione davanti alla scrittura per ognuno di noi di esaminarci, considerare quello che è la nostra realtà, per poi affidarci tutto o tutti alla grazia di Dio e affidarci tutti nelle mani del Signore. Leggiamo Ecclesiaste capitolo 3, leggiamo dal verso 1. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire, un tempo per costruire. C'è un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare. Un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare, un tempo per buttar via. Un tempo per strappare. Un tempo per cucire, un tempo per tacere, un tempo per parlare, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra, un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta, io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro dell'arregrarsi, del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve, gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Non c'è niente da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini lo temono. Ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato. E Dio riconduce ciò che è passato. Fin qui la lettura della parola del Signore. Il libro dell'Ecclesiaste, questo libro scritto dal saggio Salomone, esprime quello che è la capacità intellettuale dell'uomo nel voler spiegare le cose della vita. Non sempre nel libro dell'Ecclesiaste quello che viene detto corrisponde perfettamente al pensiero di Dio, perché il libro dell'Ecclesiaste ha questo scopo: l'uomo più saggio arriva a fare queste considerazioni. Per l'uomo più saggio che probabilmente ha vissuto sulla terra, ecco quello che lui riesce a afferrare, cioè c'è un limite all'intelligenza umana. Altre cose, per capirli, per comprenderli, devono essere rivelateci da Dio, il quale è onnisciente, che è al di sopra di qualsiasi sapienza umana. Non tutto quello che vediamo, quello che succede, quello che Dio fa, riesce a essere compreso e neanche spiegato, anche da parte dell'uomo più intelligente, anche l'intelligenza artificiale di cui si parla oggi non riesce a spiegare appieno Dio, perché se l'uomo o una macchina potesse spiegare Dio, egli sarebbe lui stesso Dio. Dio è al di sopra. Però il libro dell'Ecclesiaste ci presenta, come dire, un tentativo onesto, sincero, per spiegare le realtà della vita. E in questo testo che abbiamo letto, come anche altrove in questo libro, una cosa è sicuro, che l'Ecclesiaste dice: il tutto dell'uomo alla fine, quello che è in più importante è che l'uomo temi Dio, che abbia la consapevolezza che Dio esiste ed è al di sopra di ognuno di noi. Ora, in questo testo che abbiamo letto, senza dover voler spiegare tutto nei suoi dettagli, perché a volte nel cercare di essere molto profondi ci sprofondiamo. Ma giusto qualche riflessione che ho fatto io su questo testo. Intanto, fratelli, si parla di tempi, di momenti, tempi e momenti diversi della vita. Tempi che ci ricordano che il ciclo della vita va avanti, non solo dal punto di vista personale, ma nel suo insieme. Ci sono persone che nascono e poi muoiono, persone che vivono la loro vita e danno il loro contributo a quello che è la storia dell'umanità e poi passano, e poi inizia un altro ciclo. E la vita è qualcosa che io e tu non possiamo controllare, non possiamo determinare. Ci sono situazioni che noi non possiamo evitare, perché la vita presenta momenti belli, momenti difficili, momenti di pace, momenti di guerra. Questa è la vita ed è una realtà, e nessuno deve rimanere stupito, confuso, dispiaciuto, scoraggiato. Ma come mai? Perché? Questa è la vita. Ci sono situazioni che io e tu non possiamo cambiare, né controllare, né gestire, ma li dobbiamo semplicemente affrontare. E a volte li dobbiamo anche accettare. Possono essere momenti amari, anche momenti dolci, ma sono realtà che fanno parte dell'esistenza dell'umanità. E quindi è vero, alcune volte noi vorremmo, se potessimo, fermare il tempo, evitare che questo succede e quest'altro succede, però fratello, sorella, ci sono certe cose che non possiamo fare. E dobbiamo avere quella saggezza di accettare le cose che non possiamo cambiare, dobbiamo avere la forza di intervenire lì dove possiamo, ma dobbiamo avere soprattutto la serenità che in tutti questi cambiamenti, in questo ciclo della vita, chi teme Dio, chi pone la sua fiducia nel Signore, in un modo o nell'altro sarà più che vincitore. Perché alla luce del Nuovo Testamento la Scrittura ci ricorda che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano il Signore e sono chiamati secondo il suo proponimento. E quindi ecco, e l'Ecclesiaste dice: c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, c'è un tempo per. Però in questo tempo, in questo spazio, in questa parentesi della nostra vita, se vogliamo affrontare, se vogliamo superare, se non vogliamo essere sopraffatto di quello che la vita a volte ci riserva, dobbiamo temere il Signore. Il Nuovo Testamento ci ricorda che nulla ci potrà separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Signore, io voglio affidare la mia vita a Te. In un mondo che io non posso gestire, cambiare, controllare, in un mondo che presenta tanti cambiamenti, l'unico modo che io non cadrò sotto la confusione e nella disperazione, è sapere che io appartengo a te. Come dice un nostro inno, appartenere a Cristo non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. L'Ecclesiaste anche dice che in questa vita così incerta, insicura, dove manca continuità, dove ci sono cambiamenti a volte anche veloci e imprevisti, ci sono anche riservate in questa vita lavoro, occupazioni, pensieri. E in tutto questo egli dice al verso 11: Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. E a volte non è facile vedere il bello in certi tempi. Si affatica, si lavora, si cerca di portare avanti la famiglia, si cerca di realizzare i propri sogni, i propri obiettivi. E a volte ci si riesce, a volte non ci si riesce. E a volte si rimane delusi, frustrati. Ma in tutto questo è come se l'Ecclesiaste dicesse: cercate di vedere, di trovare sempre il bene, il buono, perché Dio in ogni tempo della nostra vita, in ogni situazione della nostra vita, può insegnarci, può darci, può farci sperimentare, affrontare, sperimentare cose che alla fine, quando ci arrendiamo serenamente alla sua sovranità e confidiamo nella sua provvidenza, potremo dire è stato un bene. Pensate che il profeta nell'Antico Testamento, guardando tante situazioni che riguardava Israele, poteva dire è stato un bene per noi non essere stati interamente distrutti. Guarda un po'. E il profeta, no, diceva questo avendo davanti a lui chiaramente un quadro futuro non felice, non sereno. E stavano sperimentando anche come nazione l'inizio di deportazione, di oppressione da parte di nazioni circonvicine. E lui dice è stato un bene per noi che non siamo stati interamente distrutti, cioè ci poteva andare di peggio. Fratelli, come si fa in realtà a volte triste pensare al bene senza la fede, senza Dio nella nostra vita, senza Dio nel nostro cuore? Eppure Dio ci aiuti. Il Signore Gesù nel momento più difficile della sua vita, un momento emotivamente difficile. Nessuno mette in dubbio, fratelli, che fisicamente il più grande dolore che Cristo ha dovuto subire era sulla croce, il momento di Calvario. Ma un altro momento molto difficile, molto duro per lui dal punto di vista emotivo, era Getsemani, dove lui lì in preghiera, con grande intensità, lottava con se stesso, supplicava il Padre. Se fosse stato possibile per lui non bere il calice dell'ira di Dio, se ci fosse stato un altro modo per salvare l'umanità, e tanto era il suo coinvolgimento, tanto era quel momento di passione che dice la Scrittura sudava gocce di sangue. Ma poi il Signore disse non la mia volontà ma la tua volontà sia fatto. Anche quel momento era un momento che Dio aveva costituito, era qualcosa che Dio aveva preparato. Prima della fondazione del mondo Dio ha offerto il suo agnello Gesù è stato immolato per noi, è stato un bene che Cristo in quel momento accettò di bere il calice. affinché io e tu potessimo bere il calice della redenzione, il calice del perdono dei nostri peccati. Signore, aiutaci in ogni momento, in ogni circostanza della nostra vita di confidare in te, affinché possiamo sperimentare veramente quel verso, l'ho citato prima, ogni cosa coopera al bene. Il Signore sta lavorando, il Signore sta permettendo, il Signore non mi ha abbandonato, il Signore è sul trono, è una situazione che non capisco, non spiego, come mai, perché? Perché la vita è così. Fratello, io e tu dobbiamo morire di qualcosa. Mettiamoci l'anima in pace. Il Signore ha messo in noi il pensiero dell'eternità, cioè questa vita la dobbiamo lasciare, non ci possiamo fare nulla, la dobbiamo solo affrontare con la serenità e la tranquillità nel sapere che se viviamo o moriamo siamo del Signore. E dobbiamo dire: Signore, aiutami in questa vita di goderlo quanto più possibile. Perché Ecclesiaste dice: alla fine io ho capito una sola cosa, che la cosa più bella che l'uomo può fare sulla terra è godere quello che ha e vivere quei giorni che il Signore gli ha dato con la serenità, ringraziando Dio perché ogni giorno è un dono. E quante volte si spende la vita lamentandosi di quello che uno non ha e non ringraziando Dio per quello che ha. Si vive nell'invidia, nella gelosia, nella rabbia, perché Tizio ha questo e Caio ha questo, io non l'ho. Invece di dire: Signore, aiutami a godere quello che ho, perché fratello, sorella, la vita passa in fretta. Ieri non l'ho detto, ma lo pensavo. Non l'ho detto perché non volevo far sembrare gli altri a tavola vecchi, come mi sento io vecchio, ma non perché lo sono. Solo una mia fissazione di essere vecchio, perché sono giovane. Però pensare che a volte ci incontriamo con persone che ci conosciamo da 30 anni, e quanto eravamo diversi 30 anni fa. Ma il tempo passa. Io non posso permettere che la mia vita passa e la devo vivere nella tristezza, nell'amarezza. Lo devo passare arrabbiato con Dio, arrabbiato con tutti, dando la colpa agli altri, ma devo dire: Signore, questa è la mia vita, ti ringrazio perché oggi respiro, aiutami a goderla, perché non posso cambiare tante cose, ma con te, con la serenità, con la tranquillità, posso godere quanto sia possibile a godere. Poi tu hai messo in me il pensiero dell'eternità. Ed è vero, sai, in ogni cultura, in ogni civiltà, vediamo il pensiero dell'eternità. E alcuni cercano di immaginare quello che sarà l'eternità, alcuni si preparano per l'eternità, alcuni seppelliscono i loro morti preparandoli per l'eternità. Io non sono stato in Israele, ma sono stato in Egitto. Non sono rimasto in Egitto, sono uscito dall'Egitto. Quindi ho potuto vedere con i miei occhi piramidi, altri luoghi, la Valle dei Re, queste tombe, ho potuto visitare il museo di Cairo e capire il pensiero dell'eternità che c'era fra gli egiziani. Seppellivano tutto, fino anche i giochi di società, perché nell'aldilà c'era questo pensiero che se giocavano, faccio parentesi, a scacchi, giocheranno a scacchi nell'eternità. Se usavano questo in questa vita, lo useranno lì. Cioè questo pensiero nelle civiltà ci sono. E a volte questo pensiero dell'eternità per alcuni li spaventa, li preoccupa. Alcuni arrivano al punto di voler negare l'esistenza di Dio proprio per cercare di attutire, cancellare, mettere a tacere il pensiero dell'eternità. Ma l'uomo può anche non credere in niente e nulla, non significa che non esiste l'eternità e non significa che un giorno dovrà affrontare l'eternità. Però per noi credenti, fratelli, il pensiero dell'eternità ci aiuta a vivere meglio il presente. Perché noi abbiamo un giorno riflettuto sulla nostra eternità. Abbiamo pensato che non può essere la vita tutto questo, ma c'è qualcosa dopo questa vita. E abbiamo voluto ora, oggi, in questo periodo di grazia, nella possibilità che Dio ci ha dato mentre respiriamo, fare delle scelte, fare delle decisioni. E un giorno molti di noi abbiamo deciso di credere in Cristo. Abbiamo deciso di seguire Cristo nelle acque battesimali. Abbiamo preso quella decisione. Io voglio dare la mia vita a te, per ora e per l'eternità. E il pensiero dell'eternità che Dio ha messo in noi ci rende responsabili, ci rende consapevoli, ma è un pensiero anche consolante. Perché se anche la vita non mi riserverà tutto bello, se la vita si presenterà a volte in maniera molto duro e molto cruda, io so che un giorno sarò con il Signore, con colui che asciugherà ogni lacrima, dove non ci sarà più il dolore, dove egli stesso farà tutte le cose nuove. E io, pensando all'eternità, ho deciso ora a chi affidare l'anima mia. Fratello, sorella, ci sono certe cose che noi non possiamo cambiare. E non pensare che le cose che stanno succedendo succedono solo a te. Come mai tutto a me? No, fratello, sorella, non succedono tutte a te. Non solo ci sono 8 miliardi di persone su questa terra che vivono alcuni le stesse tue problemi, ma persone che hanno vissuto 1000 anni fa hanno avuto le tue stesse problemi, le tue stesse difficoltà, perché la Bibbia dice che non c'è nulla, ciò che è già stato prima e ciò che sarà è già stato. E non c'è niente di nuovo sotto il sole, perché la vita umana è questa. Dio nel creare Adamo ed Eva aveva un altro pensiero, ma Eva credette alla menzogna del serpente, il quale lo portò a credere che mangiando di quel frutto proibito lei avrebbe sperimentato l'emancipazione e lei ed Adamo sarebbe diventato degli dèi. Lei credette, Adamo ha mangiato insieme a lei e la vita è diventata da quel momento in poi tutto diversa. Però il Signore nella sua bontà, nella sua misericordia non gli ha permessi di continuare a mangiare dall'albero della vita per vivere in quella condizione ormai così difficile, dura. E gli ha permessi la morte fisica affinché potessimo noi, come conseguenza, un giorno sperimentare la vita spirituale che noi già abbiamo rigenerati e l'anima nostra rigenerata, quest'anima che ogni giorno il Signore sta lavorando per prepararlo per il cielo. È interessante che l'anima nostra, il Signore la sta preparando per l'eternità e questo corpo sta disfacendosi. Un giorno quest'anima, la nostra anima, la nostra parte spirituale sarà liberata da questo corpo che ci tiene prigionieri. E quella parte redente, santificata, preparata, comprata per il cielo, lascerà questo corpo, questa prigione. E poi il Signore ci darà un corpo glorificato, in grado di vivere l'eternità. Signore, dacci grazia, dacci serenità, dacci tranquillità e soprattutto aiutaci ad affidare la nostra vita a te. Signore, in ogni momento hai fatto una cosa bella, bello. Aiutami oggi a godere quello che mi hai dato, dal punto di vista materiale, dal punto di vista familiare, di vivere con un cuore grato, un cuore riconoscente, ma anche un cuore ripieno di fiducia, sapendo che non abbiamo creduto per questa vita. Ma noi affrontiamo questa vita, quello che la vita ci riserverà, momenti particolari, momenti facili, momenti difficili, ma lo affrontiamo sapendo che noi siamo tuoi. Ah, fratello, sorella, le parole dell'Apostolo Paolo sono facile citare, ma non è così facile sperimentare. Eppure Paolo diceva, sono combattuto, da un lato vorrei andare con il Signore perché è meglio, da un altro lato vorrei restare qui perché è utile per voi, le chiese, dice, ma non lo so, non è sempre facile. Io ho conosciuto nella mia vita persone che quando stavano bene non dicevano altro che io non vedo l'ora per andare con il Signore. Poi quando stavano male mi chiamavano a tutte le ore e quanto olio ho consumato per pregare per la loro guarigione. E non per diminuire, fratelli, la preghiera né l'unzione dell'olio, ma solamente per incoraggiarvi di non pensare che nell'afflizione, nel dolore, il Signore ti ha abbandonato, il Signore ti ha lasciato. Perché purtroppo questa è la vita. Una cara sorella, e concludo, forse l'ho menzionato altre volte, mi ha aiutato prima di venire in Italia a imparare un po' la lingua. Sto ancora imparando la lingua, ecco perché non sono tornato in Canada. Ebbe un problema fisico, il Signore l'ha liberato da quel problema, ma dopo 15 anni è ritornato quello stesso dolore. E andò dal pastore e disse, pastore, ma mi spieghi come mai è tornato? E il fratello, con molta semplicità, diceva, sorella, anche Lazzaro, dopo risuscitato, è morto. Ci sono certe cose, fratelli, che non si può spiegare, non c'è un perché nello specifico, è semplicemente questa è la vita. Come mai guerre, come mai questo e come mai quello? Perché questo è il ciclo della vita. Ci saranno momenti di guerra, ci saranno momenti di pace, a volte vogliamo capire il perché, come mai, se è giusto, non è giusto. Fratelli, questa è la vita, è un ciclo che si ripete. L'unica cosa che dobbiamo capire in tutta questa volte confusione della vita è che noi dobbiamo temere Dio. Questo dice Ecclesiaste. Il Signore permette tutte queste situazioni, ci fa vedere la instabilità della vita, la fatica della vita, ci fa vedere anche che la vita riserva le cose non belle, perché noi possiamo dire, Signore, ho bisogno di Te, dipendo da Te. Devo affidare la mia vita a Te, perché tutto quello che viviamo passerà. Gli anni passeranno per tutti, ma noi vogliamo avere quella certezza, quella sicurezza, che quando i nostri occhi si chiuderanno su questa terra, potranno aprirsi nell'aldilà. E il pensiero dell'eternità diventerà una realtà. E vedremo il Signore a faccia, lo vedremo come Egli è e lo ringrazieremo. Diremo, Signore, grazie, perché la vita non mi ha sconfitta, ma nella vita ho imparato a confidare in Te. Ho imparato di dipendere da Te. Ho imparato a rendere la mia vita a Te. Ci alziamo in piedi, fratelli, ringraziamo il Signore insieme.